Ehi, allora c'è qui il microfono.
Dunque, è un caso personale, ma credo abbastanza emblematico. Io ho una sorella che vive in Grecia. E un po' tutta la famiglia segue così una specie di starek slavo, eccetera. Recentemente si è battezzata ortodossa,
sì.
E in questa circostanza, insomma, no, successivamente a questo evento, insomma, abbiamo avuto una certa discussione, ho cercato di farmi spiegare le motivazioni, cioè le motivazioni sono state più o meno quelle della commozione, ci siamo tutti commossi, il battesimo ortodosso, qua, dico, sei battezzata cattolica, come mai hai sentito questa necessità, eccetera. Quindi mi sembra in linea con quella introduzione che avevi fatto te. Diciamo, nel corso della discussione, naturalmente, io ho visto che la cosa prendeva una piega che non era il caso di portare avanti e ho desistito. A questo proposito mi chiedo come si fa, no, tu giustamente dicevi non si tratta di ostacolare il cammino dei tradizionalisti, letteriani, cioè, però come si fa a non cadere nei due opposti integralismi? Introdurre linguaggi nuovi inventati sotto la nostra responsabilità, però la reazione è sempre di tipo e si rischia io ho rischiato perlomeno in prima persona di cadere in un integralismo contrapposto.
Sì. Non ho una penna. Tu come fai?
Io ti do.
Sì.
Allora no, ti volevo chiedere, quando è sorta dal punto di vista linguistico la parola accoglienza? Perché l'accoglienza,
sì,
della parola di Dio, dell'azione, sì, dello Spirito. Perché per la mia esperienza personale di anticipazione di morte, cioè nel coma, io ho vissuto una tale meraviglia di dono, di misericordia, di luce, di presenza di amore, di affetti, di preghiera, che era dono. La mia accoglienza in quel caso non c'era. E credo che non c'era neanche nel linguaggio antico, si parlava di grazia, di contemplazione, di altre cose, per cui forse dipende da una coscienza maggiore di essere testimoni, di insomma, vabbè.
Sì, vieni, sì. Gaia, sì. Allora, dovresti parlare lì, se si riesce.
Mi sono appuntata tre spunti che lambiscono un po' quello che hai detto e che forse sono anche un po' iperbolici. La prima era, in questo percorso di superamento...
Aspetta un istante, mettilo più vicino, questo. Ci può, mi pare che c'è la possibilità, no?
Vabbè, posso avvicinare io. In questo percorso di superamento della dualità materia e spirito,
corpo e anima,
corpo e anima, che poi diventa meglio materia e spirito,
sì,
tale per cui se la prospettiva diventa quella dinamica, in realtà è già lo spirito parte della materia e quindi bisogna fare un percorso per consentire a queste qualità nuove di farlo emergere.
Sì.
E allora mi viene da dire provocatoriamente, in quest'ottica che mi fa leggere un bene intrinseco in ogni essere vivente, le religioni non diventano un limite, perché in qualche maniera impongono una strada che mi impedisce di esprimere nella pienezza quella spiritualità di bene che è già dentro di me. Mi viene da dire piuttosto percorsi di fede, ma soffro questa intuizione di questa mattina che mi fa sentire circondata da gabbie. Gabbie forse istintivissime, perché anche nelle dinamiche genitori-figli ci sono percorsi di educazione, nel senso di liberare dal figlio tutte le sue possibilità, e invece percorsi di, come dire, reiterazione di un modello che è sempre lo stesso. Comunque, insomma, c'è il concetto di limite nella religione, se c'è, la prima. La seconda, a me è capitato per un periodo di frequentare una messa domenicale in cui questo sacerdote aveva una grande capacità, leggeva, dopo la lettura del Vangelo, focalizzava alcune parole fondamentali, non poche, e in una di queste parole condivideva il significato che c'era in quella parola in aramaico, poi in ebraico, poi in greco e poi in latino. Facendo tutto questo lavoro, di fatto l'omelia non serviva più, perché la ricchezza che usciva fuori da ogni termine era talmente tanta, quasi rivoluzionaria, e quasi smontava la lettura italiana in qualche maniera, aprendo infiniti significati, che non solo lasciava molto libero, e lascia tuttora, perché lui continua a fare chi ascolta, ma regala un dinamismo che il testo italiano proprio nega. E allora mi dico, perché la Chiesa, fatta di uomini con una cultura decisamente superiore alla mia, almeno chi si lancia in studio teologia, ha lasciato che si perdesse questa ricchezza e ci ha resi tutti più poveri e soprattutto più limitati, ancora una volta, ecco, torno alla prima domanda, rispetto ai testi? C'è proprio una pochezza totale il testo italiano. L'ultima è quasi una riflessione più che una domanda. Nella mia esperienza personale, io vivo con grande riconoscenza tutto quello che nella Sacra Scrittura è parabola, storia. Soffro le parole, perché faccio un esempio, nella Chiesa c'è un dare per scontato che il contenuto di una parola sia uguale per tutti. Allora, nella mia esperienza di vita, io ho un secondo figlio adottato che ho preso in un istituto lager nel sud della Romania, dove da questo istituto il 95% dei ragazzini che non vengono adottati verso i 10-11 anni scappano, e li ho visti con i miei occhi dormire appallottolati sui bordi delle strade all'altezza dei lampioni per non essere investiti dalle macchine, proprio come i cani randagi, nessuna differenza. Allora, una Sacra Scrittura che si riempie di parole come padre e madre, a questa gente, quando dovesse arrivare a fare un momento di ascolto, che gli significano? Cioè, queste parole non sono degli ulteriori limiti, e in qualche maniera non fanno nascere una responsabilità di tutti noi nel costruire dinamiche di maternità e paternità che possano donare a chi queste parole le vive sorde, forse persino negative. Immagino a padri e madri che picchiano, che violentano, no? Cioè, c'è molto rischio nel lasciare che determinate parole dicano così tanto. Ecco, quanta consapevolezza c'è di questo nel pensiero religioso? Basta, grazie.
Bene, grazie.
Io vorrei chiederti, proprio rispetto al linguaggio, che tu dicessi sulla persona, quello che significa persona, perché ricordo una volta me l'hai detto e mi lasciò veramente, magari l'avremmo sentito tutti, però forse ricordarlo non guasta. E poi ti chiedevo, questo dinamismo rispetto alla staticità, quanto ha a che fare poi con la pedagogia nella storia? Ah, cioè il concetto di autorità, il concetto di subalterno, il concetto invece di scambio e di comunità che cresce tutta insieme, senza per questo sentirsi da una parte o dall'altra, ecco, non so se riesco. Grazie.
C'era una chiesa alzata la mano. Sì, sì. Ah, scusa, sì, io guardavo di là, hai ragione, aspetta, sì.
Io volevo dire,
parli.
Nel concetto, diciamo, di peccato originale, c'è il concetto di una perdita, c'era il bene, diciamo, sono caduto nel male. Anche nel, diciamo, nella prospettiva dinamica, si parte invece, si parte dall'inverso, cioè si parte dal male e c'è un acquisto di bene, lo spirito che si... E queste due cose, mentre, diciamo, non riesco a... Questo. Poi volevo dire anche, in questa dinamica di emergere dalla materia verso lo spirito, in quale posizione mettiamo la rivelazione, la rivelazione e l'incarnazione?
Va bene, grazie. Ecco, vieni, scusate qua, io non parlo.
Ma c'è stato un accenno, ecco, la domanda sulla persona. A me è venuto in mente quando dicevi del significato delle parole,
sì,
del termine ebraico.
Ah, sì.
Io per curiosità, leggendo nella Bibbia, adesso non ricordo se un salmo, il termine in cui si riferisce proprio, si traduce anima, una traduzione della Bibbia ebraica di un rabbino, credo, insomma, del Novecento, comunque dei primi del Novecento, che c'è sui tipi dei giunti, insomma, e riprendendo questo stesso passo, il rabbino, quindi italiano, che traduce la Bibbia ebraica, quindi l'ebraico in italiano, quello che noi troviamo anima lo traduce con persona. Ecco, quindi mi pare che questo rapporto, anche qualche domanda, questo che tu dicevi, è una cosa interessante. E poi l'hai richiamato parlando del libro di Ratzinger. Allora, un po' così sorridevo al fatto della, così, di lui che introduce il suo libro adesso, no? La sua ristampa, però mi incuriosiva anche il fatto, visto che il passo che tu ci hai citato sembra quasi dire che l'anima è la persona, in realtà, cioè nel senso ovviamente più pieno, più bello, più assoluto, se vogliamo, eccetera, ma comunque che parte dal concreto, come ci hai detto, dall'esperienza umana, come lui introduce se stesso, cioè se ha fatto un accenno all'anima in questa sua introduzione, ecco, in cui parlava propriamente di persona. Ah, e l'ultima cosa che mi viene in mente è se l'altro riferimento all'anima è magnifica, ecco, se in qualche modo, cioè l'anima mia magnifica il Signore. No?
Sì, io.
Ecco.
Ah, chiaro, sì. Ah no, qui dove si vede?
No, ma questo.
Ah.
No, ma sto vedendo.
Ah, ecco, sì.
C'era un compito intermedio. Io sarò benissimo.
Allora, Sergio.
Una piccola testimonianza. Due o tre anni fa, Silvia e io siamo andati a ascoltare Benigni, che recitava la Divina Commedia.
Ah, sì.
Noi avevamo già sentito Carlo parlare della persona, la Trinità, le tre persone e così via. E abbiamo ascoltato Benigni che, allora lui prima di recitare a memoria naturalmente il canto, i vari canti, lui in questo caso recitava l'episodio di Paolo e Francesca, no? E allora prima di fare la recitazione lui spiegava il testo, spiegava tutte le parole, tutti i significati, e a un certo punto ha spiegato dalla bella persona le frasi che compaiono in Dante, e ha spiegato che la bella persona voleva dire una bella apparenza, un bel aspetto, un bel... l'esteriorità, non la persona come il profondo, sì, la realtà, sì, certo, profonda della cosa. E noi in quel momento abbiamo avuto questa folgorazione che al tempo di Dante la persona, la parola persona aveva un significato diverso da quello che c'ha oggi, cioè oggi nel linguaggio comune, dopo tutta la psicologia, le scienze umane, vuol dire una realtà profonda proprio dell'interiorità, mentre invece al tempo di Dante veniva ancora compreso nel senso antico di manifestazione, di esteriorità, non interiorità, tutto lì.
Grazie.
Non si comincia.
Vedi, sì, allora, ecco, Raniero. Sì, allora, è lì.
Devo dire una studiaggine. Però in questi in questi giorni mi è capitato tra le mani un piccolo libro, ma proprio veramente piccolo, si legge in mezz'ora, di un colloquio tra Ignazio Marino e Cardinal Martini. E Ignazio Marino domanda a Cardinal Martini, questo non è teologia, è proprio la vita pratica, nella medicina quante cose sono andate avanti. La morte si affronta in un'altra maniera, la malattia si affronta in un'altra maniera, ci sono delle speranze, eccetera. E Ignazio Marino domanda al Cardinal Martini per quale ragione, insomma, la Chiesa rimane ancora con certi termini che non danno spazio a vedere quello che viene fuori dopo. Ci sono naturalmente dei punti focali, l'accompagnamento alla nascita e la nascita da eterologa, c'è la morte, quando decidere di morire, quando decidere, sapete, Ignazio Marino ha fatto molto queste battaglie, ed è profondamente credente, insomma. Ecco, ed è interessante perché mi veniva in mente mentre Carlo parlava come certi termini sono rimasti sempre gli stessi, come se in medicina, che si è andati tanto avanti, insomma l'età media delle donne arriva agli 86 anni, si è andati parecchio avanti, perché non i termini rimangono gli stessi, e questo preclude a fare un ragionamento su questo, che è il ragionamento pratico di tutti i giorni, insomma, gli ovociti che sono morti al San Filippo, ne stanno parlando i giornali da vari giorni, e noi altri siamo lì che guardiamo, che sappiamo che facciamo peccato se andiamo là, se, eccetera. Insomma,
Martini come ha risposto?
Martini ha risposto in maniera molto possibilista sempre. L'unico punto in cui non è stato, è stato drastico, io l'ho sentito molto drastico, è stato sul sacerdozio alle donne.
Va bene.
A me non me ne importa perché non voglio diventare sacerdote, non voglio essere clero e clericale, no, sto tanto bene essere donna che mi sta meglio, molto meglio se essere donna, però ho visto che su tante cose, sul matrimonio dei sacerdoti, delle piccole speranze, aperture ci sono. Ha detto la Chiesa non si volerà mai sul sacerdozio alle donne. L'ha detto in una maniera molto drastica. A me, io sono rimasta impressionata da questo, non perché mi servisse, ma così.
Raniero,
scusa Raniero, ma siccome era una cristiana, tu sicuramente dici delle cose
Ma dunque a me quello che spaventa è la parola svolta. Perché la svolta è esattamente il contrario dell'evoluzione. L'evoluzione implica un passaggio, una maturazione, eccetera. La svolta invece dà l'idea di un passaggio in qualche modo repentino. Adesso tu ci hai anche detto che c'è una data precisa, il 1916. Allora, il punto è questo, che questa idea che in qualche modo le parole corrispondessero alla realtà, esprimessero la realtà, è un'idea che ha percorso tutta la storia umana da millenni ad oggi. E tutta la fede è stata lentamente compresa, elaborata, espressa in formule, eccetera, all'interno di questa idea.
Uomini bruciati vivi perché non usavano quelle parole.
Ecco, allora, è anche il tipo di progressione, adesso lasciamo stare tutto il periodo biblico pre-cristiano, ma anche tutto quello che è stato la costruzione di quello che poi si chiama il deposito, diciamo, della fede. Questo deposito è avvenuto attraverso elaborazioni di chiese, di comunità, di teologi, di concili, cioè è stata una costruzione che è avvenuta molto lentamente e che quindi, diciamo, è entrato poi nel patrimonio. Adesso, se la svolta è così, diciamo, improvvisa, ma come si fa a dire alla gente tutto questo non esprime? Cioè, la mia preoccupazione è che mentre nel vecchio regime c'era un'enorme ricchezza per esprimere le cose, un'enorme ricchezza, perché le forme della fede, le forme della preghiera, cioè basta vedere appunto tutta la storia della pietà, la storia della preghiera, c'era un'enorme ricchezza. Adesso, per esprimere queste novità, a me pare che siamo poverissimi di parole, Carlo. Quando noi diciamo, non parliamo più di Dio, parliamo di questa forza vitale, parliamo di questa forza, di questo futuro, cioè parliamo sempre di cose che sono ancora troppo povere, che sono ancora, diciamo, che non danno vita, insomma, ecco, che sono delle astrazioni. Quando si dice, cos'è sto padre, cos'è sta madre, perché dobbiamo usare queste parole? D'accordo, ma stiamo attenti, perché madre è l'archetipo su cui noi abbiamo costruito l'idea della Chiesa, e padre è il modo in cui Gesù parlava di Dio. Quindi, se Gesù è venuto per rivelare i segreti di Dio, ma uno dei principali segreti, che lo dice il Concilio, no? La vera ragione dell'incarnazione non è l'espiazione, la riparazione, ma è questo rivelare veramente i misteri di Dio. Ma il principale mistero di Dio che rivela è quello della paternità di Dio. Allora io posso pure capire che dobbiamo gradualmente uscire da questo, ma se noi oggi a quello che era una volta il popolo di Dio diciamo tutto questo non lo potete più utilizzare, tutto questo non fa più parte di un codice, diciamo, che oggi sia modernamente accettabile, ma che, come si fa senza questa lentezza, diciamo, del trapasso? Questo te lo dico adesso, ma insomma è anche una cosa che ho sperimentato tante volte nelle nostre riunioni di Vasti, eccetera. Ogni volta che si fanno questi discorsi, quando non solamente, diciamo, nelle persone più, diciamo, inesperte, ma insomma, anche un senso di sgomento. Perché allora e adesso, ecco, questo è un po' il problema, la rapidità e la...
Grazie, grazie. Sì.
Io vivo in campagna, in Calabria, dove molta gente, cioè le persone, diciamo, conoscevo i genitori, insomma, gente appunto semplicissima, quindi hanno chi non ha studiato, chi ha le elementari, chi forse le medie. Bene, via via scopro che, a parte qualcuno, la serie dei testimoni di Geova, e non sono pochi, poi scopro che ci sono tantissimi evangelici. Ho chiesto a una ragazza, quindi figlia di una signora, ma come mai, erano cattolici i genitori, ho detto, ma come mai sei evangelico che tua madre? Qualcuno non me l'ha saputo spiegare. Questa ragazza, che credo abbia fatto forse la seconda elementare, mi ha detto, ma perché lì, cioè nella Chiesa Cattolica, cioè ho sentito questo senso di aridità, di spento, di morto. E invece dico, ma gli evangelici, ma lì c'è la comunità, prendono i bambini quando nessuno li vuole, poi ci si invita, quelli soli vengono poi anche invitati a pranzo da quelli che stanno in paese, cioè ho sentito che si sentono tra persone, cosa che invece nella Chiesa cattolica non sentivano niente. E insomma, dai.
Grazie. Sì, sì. Bene, allora, vieni, dai. Ah, sì. Sì.
Il mio credo sia un intervento ad adiuvandum.
Ecco.
Mi sento, forse sbagliando, molto in sintonia con Raniero. Cioè la conclusione del discorso di Carlo era meglio sbagliare inventando che rimanere fermi al passato. Io ho sbagliato inventando, nella mia esperienza. E sono tornato in parte al passato, cioè voglio fare questo piccolo episodio biografico. Quando stavo in Fuji, si invitavano gli iscritti, i soci, non so, i fucini, a pregare insieme con le ore, ma a pregare insieme con le ore in latino.
Ah, il latino, no.
Che era la faccenda un po' dura per chi allora veniva dal non dal classico, insomma, perché il latino non lo conosceva, insomma, era una faccenda un po' ostica, io me la incarichiavo, ma insomma era faticoso. Forse anche per questo, dopo l'università, ho deciso di sbagliare inventando, cioè che dovevo inventare il mio linguaggio religioso, insomma, quindi ho messo da parte tutto. E ho cercato questo linguaggio, confesso, non trovandolo. Quindi mi sono trovato in un vuoto linguistico pauroso. Ho fatto un po' di riflessione, sono ritornato alle ore.
Ma in italiano, non questa è la svolta.
È una svolta, non lo so. Allora, la morale della favola è, almeno io la vivo così, sicuramente bisogna inventare nuove parole, soprattutto bisogna inventare nuove esperienze, però credo sia relativamente saggio, tra virgolette,
sì, sì.
Mescolare nova e tretera, insomma, non, perché se no, se si punta al nuovismo, almeno io ho rischiato di brutto, insomma, tutto qui.
Va bene, Agata, aspetta, sì. Sì, sì, corridoio di passaggio, sì. Allora.
Dunque sono, certamente confusa, no? Dico certamente perché lo sono sempre. Dunque, quando... le parole si capiscono soltanto si è già fatta esperienza, no, ma in qualche modo l'esperienza viene prima delle parole. Per esempio, mi veniva in mente tutto il confronto con la sorella, la Grecia. Le differenze non sono, secondo me, delle parole, ma sono delle esperienze. Per esempio il discorso del bambino che sta per terra, e che come fa a capire padre, la parola padre, ma insomma padre significa prenderlo e portarlo a casa, insomma, no? Non ha importanza che per lui padre, perché l'esperienza e la parola si cancellano in lui quando c'è un'altra esperienza, non importa che la persona che l'ha raccolta lui non sa che è padre, perché la parola padre non importa più. Importa, lui capirà soltanto l'esperienza, cioè l'accoglienza, cioè stare, perché d'altra parte il padre, il figlio che sta a casa e che è stato sempre accudito, anche lui può darsi che non capisce la parola padre, perché la parola padre deve diventare esperienza sia per il bambino che sta per la strada che il bambino che è nostro. Io mi ricordo, insomma, conosco Carlo da una vita, e che lui era il teologo della Fuji, no? Dove sta? Ciao. E allora mi ricordo appunto che è successa questa cosa tremenda, che il mio fidanzato, insomma, stava morendo, Ed è vero che quando lui ci raccontava, ci spiegava la teologia, cioè io avevo questa idea di che fosse un po' astratto questo Dio, no? Anch'io non lo acchiappavo più. Però quando questo ragazzo stava morendo, io trovavo ancora assurdo, cosa facevo? Pregavo per lui. Allora andai da Carlo, mi ricordo stavi ancora alla Gregoriana, tu te lo ricordi, vabbè, e no, non importa, invece per me è stata una cosa importante, no? Insomma, ha significato moltissime cose della mia fede, tra l'altro che sono andato in chiesa anche un po', no? Ma non importa, forse fino in fondo. E allora gli dicevo, ma cosa faccio? Vado lì, prego, ma mica posso pensare che gli passa il tumore, che gli crescono i globuli rossi, no? E lui diceva, ma tu, dicesti tu, tu devi stare lì accanto a lui, lo devi seguire sempre, gli devi dare questo senso di vita. La preghiera è questo, che tu non mi hai detto questo è l'amore, mi hai detto questa è la preghiera, cioè non c'è altro, la preghiera lui, a parte lui era ateo, ma insomma non importa, no? Cioè lui ha capito me, vabbè forse l'aveva capito pure prima, però invece di fronte io all'orrore un po' della morte che stava arrivando, che poi capivo o non capivo, tu mi hai detto la preghiera è questo. Allora, io non sono andata più in chiesa, penso che credo, non lo so, che credo, forse qualcuno crederà in me, diciamo così, che è meglio ed è più possibile per me ora, però l'unica cosa che mi ricordo è questa. Cioè di tutte le cose che tu mi hai spiegato, di tutti gli appunti che ho preso insomma alla Fuci lì a Sant'Agostino, io mi ricordo questo.
Cioè... Grazie.
No, io volevo dire una piccolissima cosa riguardo a quello che diceva prima Marinella, della ragazza che gli evangelici si trovava meglio perché appunto c'era questa accoglienza, c'erano i pranzi insieme, eccetera.
Dicevano anche che capivano il Vangelo, cosa
ecco.
Che con
il Vangelo no. Adesso questo non so, però mi è venuto in mente così che da quando non c'è più purtroppo la messa a Salone Magno, molti di noi andiamo, per fortuna, a San Frumenzio, dove io assisto ogni domenica con meraviglia alla grande apertura, accoglienza, disponibilità. A proposito, per esempio, durante tutta la quaresima hanno fatto, mi pare, per tutti i mercoledì delle cene libere, chi voleva andava, insomma, cioè, c'è tutto quanto un clima, una situazione molto simile a quello che viene vissuta evidentemente da chi frequenta queste altre comunità. Allora mi chiedo, cioè noi poi, almeno io, ogni domenica che vado lì e ritrovo che ancora il parroco c'è e che ancora tutto pare funzioni allo stesso modo, rimango un po' meravigliata perché mi aspetto sempre che succeda qualcosa, mi sembra un ambiente troppo libero, troppo spericolato. Non so, per esempio hanno fatto degli esercizi spirituali per i giovani a Barbiana, cioè tutte quante queste iniziative veramente, cioè, scelgono le cose in maniera chiaramente con una idea di fondo molto, no? Venite. Ecco, allora dico, io rimango sempre così meravigliata di trovarli ancora lì, e però appunto ci trovo ancora lì, quindi forse, mi domando, forse gli spazi sono un pochino più ampi, e anche, cioè forse anche nella Chiesa Cattolica, volendo, qualche altro parroco creativo e coraggioso potrebbe fare qualche cosa di analogo, forse noi stessi potremmo proporre qualcosa di più audace, non so, insomma ecco, forse le responsabilità non sono soltanto diciamo delle gerarchie. Mi viene in mente l'ultima cosa, però purtroppo non posso documentare. Mi hanno mandato Eletta l'altro giorno una mail in cui c'era l'omelia, mi pare, di Benedetto XVI per il Giovedì Santo, e adesso appunto non posso citare certamente, ma mi ricordo che insisteva sul fatto dell'anima e il corpo, no? O sbaglio? Cioè insomma inventare linguaggi nuovi. Noi, se il Papa è Giovedì Santo, Urbi et Orbi parla in questo modo, mi pare un pochino difficile. Sì, insomma, questo fatto appunto dell'insistere ancora su questo modello culturale che in effetti, appunto, io tengo oggi come oggi deleterio, che andrebbe superato, ma insomma dobbiamo pure misurarci con chi abbiamo a che fare.
Sì, dobbiamo finire perché siamo già a mezzogiorno dopo. Sì.
Sarò molto breve,
sì.
Ma era da... all'inizio che mi era venuto in mente questo, quindi lo voglio proprio.
Sì, sì.
A me non sembra tanto la questione di linguaggio, perché sì, è questione anche di concetti. Se io dico anima e corpo e faccio un'esperienza che a quello di oppure chiamo male, oppure la situazione originale la considero la persa, non è tanto un cambiare le parole, è cambiare i contenuti, perché allora io devo dire che quell'errore di prospettiva è stato, ha determinato delle esperienze che hanno offuscato la verità. Quindi io devo ritornare là, perché mi è stato molto chiaro.
Chiaro, chiaro, discorso, chiaro. Bene, grazie. Sì. Adesso io credo che non devo fare un'altra relazione, se no siamo veramente, siete stati così pazienti da ascoltare, adesso sarebbe anche ora adesso di fermarci a mangiare insieme un po', ma almeno alcuni elementi, se permettete, poi dopo chi resta poi anche per la messa, altri verranno dopo perché non sono venuti stamattina, alcuni elementi potranno essere poi ripresi nella riflessione e nella preghiera che facciamo. Voglio solo richiamare alcune cose proprio velocemente. La prima è questo del rischio dell'integralismo contrapposto. Quindi giusto anche in diversi interventi, giustamente avete sottolineato la difficoltà di questo passaggio, ma questo è il compito della nostra generazione. Altre generazioni hanno avuto altri compiti. Il nostro compito è questo di camminare nell'incertezza di alcune formule, ma senza dire tutto è sbagliato, perché non è vero che tutto è sbagliato. Ma anche delle formule che oggi non servono più, per molte persone sono ancora le uniche significative. Allora, questo integralismo contrapposto del tutto subito, e chiedo, è da evitare il camminare insieme. Per questo io vi dicevo che dobbiamo anche accogliere gli integralisti che quando ritornano, se ritornano, quelli che ritornano, e accoglierli benevolmente per camminare insieme, proprio perché non è contrapponendo formule a formule, ma è proprio è vivendo la stessa esperienza anche con modelli culturali diversi. L'esperienza di fondo è la stessa. Ecco, a questo proposito però volevo centrare una cosa che è emersa in alcuni interventi, anche in quella di Agata, cioè non si può dire che l'esperienza precede la parola, perché per certi aspetti la parola condiziona l'esperienza, anche la parola che manca condiziona l'esperienza, perché non si è in grado di dire ciò che si vive. E ciò che non si può dire, ciò che non si riesce a dire, non lo si vive pienamente. Quindi c'è una circolarità continua tra esperienza e parola, quindi tra modelli culturali che uno ha necessariamente nel fare l'esperienza. Teniamo presente questa circolarità della vita e anche dell'esperienza e parola, perché in tale modo eviteremo proprio l'integralismo contrapposto. Anche questa accoglienza, l'accoglienza, per certi versi avviene, ma non è integrale, e quindi occorre poi riprendere l'esperienza, rinnovarla alla luce di formule che si sono trovate. Quindi c'è una circolarità continua nel cammino. Bene, le religioni sono un limite, certamente, come tutti i simboli sono limiti, ma sono necessari. Perché occorre imparare a portare i limiti necessari, perché tutti noi siamo limitati, non possiamo evitare i limiti, per cui si tratta di utilizzare, di valorizzare quei limiti che consentono il superamento, ma occorre però portarli, quindi non lo si può evitare. In questo senso quindi anche le religioni come struttura simbolica dell'esperienza di fede sono necessarie, non dico così strutturate come sono, ma sono necessarie, uno non può fare a meno di strutture simboliche. Bene, anche questo detto dell'utilizzo delle parole, occorre però considerare una cosa, l'esempio che ha portato l'aramaico, l'ebraico, il greco, il latino, l'italiano, occorre tenere presente però che la parola non esaurisce l'esperienza, allora l'esperienza detta in latino, in italiano, può dire delle cose che la formula ebraica non poteva tradurre, quindi la pluralità è una ricchezza in questo senso, non è che dobbiamo tornare all'esperienza, cioè alla formulazione greca o alla formulazione ebraica, occorre scoprire quale esperienza traducevano in quel modo, per poterla rivivere e cogliere quelle espressioni che la cultura attuale riesce a far emergere nella stessa esperienza. Bene, riguardo la persona, sono alcune che sono intervenute di questo, è chiaro, Sergio lo sottolineava, il termine persona in latino indicava l'aspetto esteriore, l'apparenza, il personaggio, il ruolo, la funzione, no? Non per nulla probabilmente aveva un riferimento anche alla maschera teatrale, che indicava il personaggio che la persona, che il soggetto, l'attore, rappresentava attraverso la maschera. Probabilmente personale, alcuni dubitano di questo, ma in ogni modo può darsi che deriva precisamente appunto da quel microfonino che c'era davanti alla maschera, che consentiva l'ampliamento della parola, cioè dello sonoro, per cui sostituiva il microfono in fondo. Allora, in questo senso, quando Tertulliano cominciò ad utilizzare il termine persona, era un nordafricano Tertulliano, e parlava in latino molto brillante, molto migliore di quello che si parlava a Roma, che allora spesso utilizzava il greco per l'aspetto più nobile. E Tertulliano utilizzò il termine persona latino per indicare la pluralità in Dio, e intendeva proprio l'aspetto economico. Quindi non era la concezione metafisica che poi nel Medioevo si sviluppò legato al termine persona, cioè razionalis natura individua sostanza, definiva Boesio, razionalis natura individua sostanza, poi San Tommaso mette intellettualis natura individua sostanza, cioè sostanza individuale di natura intellettuale. Ma quella già era la concezione, che poi nella modernità ha cambiato ancora significato, perché ha messo in risalto l'aspetto della consapevolezza della libertà. Penso, quindi sono, poi agisco, opero, sono libero, quindi, cioè, per cui oggi, dicendo per esempio Dio tre persone, rischiamo di dire un'eresia, sì, la diciamo proprio espressamente un'eresia, perché indichiamo tre soggetti, cioè tre volontà e tre libertà, mentre noi diciamo che è una natura sola, perché c'è un intelletto solo e una volontà sola, quindi non sono tre persone che si mettono d'accordo in modo armonico e completo. No? E capite quindi il rischio di questo, perché il termine persona dal latino iniziale ha acquistato significati molto diversi. Per questo io dico che occorre stare molto attenti nel parlare di Dio in termini personali, proprio nel senso attuale, perché rischiamo realmente di apparire politeisti, e infatti gli ebrei e i musulmani ci accusano di questo, proprio che non siamo monoteisti in senso stretto. Tenete presente questa possibilità, il che non vuol dire che non possiamo più utilizzarla, occorre utilizzare i termini sapendo del rischio che essi comportano. Riguardo al peccato originale, io non l'ho accennato perché tutto non si poteva dire, però è certo che dobbiamo utilizzarlo nel senso attuale, cioè riferendo alla incidenza che le scelte negative che noi facciamo hanno sulla generazione che verrà. Questo è il senso concreto del peccato originale, non vuol dire che all'inizio dell'umanità qualcuno ha peccato per tutti. Certamente c'è stato momenti in cui l'umanità primitiva ha sbagliato, ma questo è normale proprio perché era limitata e imperfetta, e che questo ha avuto conseguenze nelle scelte successive,
ma quello che è importante è che le nostre scelte negative incidono nella vita che consegniamo alle nuove generazioni. E questo deve essere tenuto presente, proprio per questo vuol dire peccato originale. Non dovete pensare al mito, quindi. E così anche la rivelazione non sono parole divine, no? La rivelazione è l'emergenza dell'azione di Dio attraverso la storia, per cui emergono qualità nuove, nuove concezioni, nuove possibilità di capire le cose, e ci sono momenti significativi. Gesù in questo senso ha rappresentato un momento molto importante in questa emergenza della verità nella storia, della verità divina nella storia umana. Questo vuol dire incarnazione, vuol dire che la parola eterna pian piano, attraverso le strutture della fedeltà di un popolo, è emerso indicando cammini nuovi, ma questo è venuto anche in altri popoli, in altre culture, e questo è pacifico, non per nulla la prima parte del racconto biblico riguarda l'umanità intera, non è il popolo ebraico comincia con Abramo, se volete, con Mosè come l'alleanza, ma prima c'è l'alleanza di Noè che riguarda tutti i popoli. Quindi anche incarnazione non vuol dire un essere divino che è sceso sulla terra. Incarnazione vuol dire l'emergenza dell'azione di Dio in un'umanità così da indicare il cammino che gli uomini possono percorrere, sì. Bene, perciò non l'ho già detto riguardo a questo, va bene, basta così. Riguardo l'osservazione di Raniero, che poi è stata ancora richiamata, e credo ci sia una verità di fondo in questo, cioè se si interpreta quello che ho detto come il senso proprio di integralismo, no, io, cioè quello che ho detto l'ho detto proprio perché ci educhiamo a relativizzare le formule che utilizziamo, il che non vuol dire non utilizzarle più, ma utilizzarle sapendo del limite che hanno e vivendo l'esperienza in modo da far emergere formule significative, così che riusciamo pian piano a esprimerci, e dobbiamo camminare in questa incertezza. La nostra generazione ha questo compito, altre generazioni hanno avuto altri compiti di cui noi oggi usufruiamo dei frutti appunto di quelle cose. Quindi credo che in questo senso sia abbastanza comprensibile le ricchezze enormi che ci sono pervenute dalla tradizione, ma questo è pacifico e dobbiamo insistere su questo. Non si tratta di ripudiare, si tratta di raccogliere quella ricchezza e trasmetterla con delle categorie che consente la trasmissione completa e non solo parziale o sufficiente. Bene, questo delle religioni e delle esperienze molto relative, io sono partito proprio con quel racconto proprio perché sono convintissimo che dobbiamo riflettere sul significato delle esperienze e chiederci che esperienze di fede facciamo, o se invece sono solo esperienze di comunione, di fraternità giuste, buone, necessarie, ma che non sono sempre esperienze di fede in Dio. Quindi è quello il tema a cui appunto volevo richiamare, poi dopo oggi nell'omelia, cioè nella riflessione sul Vangelo, riprenderemo, perché c'è l'episodio di Tommaso, beati coloro che crederanno pur non è, dove quel crederanno è proprio capace di esercitare la fede, la fede in Dio, che è il principio, la fonte e il traguardo del nostro cammino. Quindi va bene. Bene, credo che possa essere sufficiente questo delle esperienze che avete fatto, va bene. Ecco, io credo che possiamo adesso fare la pausa, quelli che poi devono andare via, li salutiamo tutti, quelli che vanno, che non stanno oggi.